Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
Buona settimana qui. Stefano Impallomeni.
Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti. Ciao a Giorgio, ciao Andrea in regia.
Eh sì, un saluto a tutti voi, come sempre ricordo 331-8200-213 per i vostri messaggi. Caro Stefano, ci sono tutti perché oggi è lunedì e il lunedì si comincia subito con la squadra del lunedì. Quindi, hai capito? Qui pure la musica metta, no? Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, buon pomeriggio.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ma quale sarebbe il trio? Scusami, Piccari.
No, aspetta, il trio è quello
Ceccarini.
Sì, siamo noi.
Io non mi posso mettere allo stesso livello. Io sono un umile lavoratore sulla
fatta. No, guarda che sta buono il trio.
Guardone in calcio d'angolo.
Sì, vabbè. US Grazina, ricordati la parola.
Ascolta Stefano, a proposito di questa cosa.
Che ha fatto?
Due vittorie consecutive. Abbiamo battuto 2-0. Ieri abbiamo pareggiato 2-2 invece. Brutto episodio perché io volevo la terza vittoria di fila. Comunque sia, io giocavo difensore centrale. Sai cosa succedeva quando io giocavo difensore centrale?
Cosa succedeva?
A 13 o 14 anni. Chiedilo al centravanti avversario. Segnava sempre.
Sempre forza Grazina.
Allora,
sempre.
Andiamo a presentare il trio collegato al telefono. Il primo è Niccolò Ceccarini. Poi vado da Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi. Ciao Stefano.
Buon lunedì anche a te e buon lunedì anche al campion dei campion Daniele Garbo, sempre più veramente straordinario. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati. Che è successo? Non ho capito, che è successo?
Beh, insomma, in testa alla classifica. Altri due punti, continui a viaggiare in testa alla classifica. Devo dire bene anche Braglia che ha preso il pareggio tra Torino e Juventus, bene Ceccarini che ha preso lo stesso lui il pareggio tra Torino e Juventus, bene Bonanni, io e te abbiamo fatto proprio ridere clamorosamente.
Sì, però ragazzi, noi dovremmo a questo punto sfruttare un po' di più Daniele.
Seriamente.
Che la lotteria, perché lui li compra e noi gli rendiamo i soldi, almeno si vince.
Però devo dire che a me al 98esimo mi è sfuggito il risultato ieri.
Ho pensato, in quel momento
quando è andato Dobby, che una cufanina l'ho fatta, ho detto almeno le volte a casa. Beh, i tre punti
sta,
invece
sta,
niente da fare, niente da fare. Classifica: Garbo 45, Cecca 38, Braglia 37, Bonanni 34. Io e te lasciamo stare.
Io sono in Monza, in
siamo
Monza
proprio
di,
in una
di
situazione drammatica, drammatica. Vabbè, tutto da rifare. Bene, io inizierei il nostro giro classico con i vostri 30 secondi a chi li volete dedicare in questa ventesima giornata che ricordiamo che si chiude questa sera con Monza-Fiorentina. Parto da Impallomeni, i tuoi 30 secondi.
A Conte li dedico e a questo Napoli che con impegni a settimana sta facendo sul serio. Adesso non ci sono soltanto le vittorie ma anche le prestazioni.
Hai detto tutto, poi ci ritorniamo. Massimo Bonanni.
Io li dedico a quello che era l'osservato speciale, che per me era Sergio Conceição. Detto fatto, insomma, dovevano dare delle risposte un po' tutti, lui in primis. Purtroppo il Milan non è andato oltre il pari con il Cagliari, anche se poi alla fine avrebbe meritato la vittoria. Però altri due punti persi, il Milan si complica la vita.
Daniele Garbo.
Marco Giampaolo, da quando è arrivato a Lecce ha cambiato la storia del campionato della squadra salentina. La vittoria ottenuta ad Empoli, suonante oltretutto anche nella dimensione, vale tantissimo perché è ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza.
Niccolò Ceccarini.
Io a chi non c'era, ma che chi porta tanti soldi, a Quaraschelia, torna anche di Rima, perché comunque nel giro di qualche giorno sarà un giocatore del Paris Saint-Germain, 70 milioni di euro, e vedremo se il Napoli li reinvestirà, se troverà il profilo giusto, oppure se farà il grande colpo la prossima estate.
Considerazione che ci sta tutta con Niccolò Ceccarini nel mercato, però dobbiamo dire, io non so che cosa ne pensate, così la buttiamo lì subito un primo argomento. Stefano Mastoneres mi piace tantissimo, sì, perché tocca il pallone due volte e lo mette dentro, cioè salta l'uomo e mette il pallone dentro, ha una rapidità e soprattutto cerca sempre il compagno in mezzo, mentre Quaraschelia, fortissimo anche lui, aveva bisogno di toccare più volte il pallone, no? Proprio nel suo modo di giocare.
Sì, lo sai come la penso, secondo me Quaraschelia, voglio dire, non è che è un giocatore diverso, secondo me è più forte di Neres, però Neres è un giocatore diverso, nel senso che è più verticale, più reattivo, cioè...
forse poi, più adatto al calcio di Conte,
più adatto e nuovo, soprattutto lo conoscono poco.
Esatto. E Daniele Garbo, su Neres facciamo un giro, che cosa ne pensate?
Vai. Sì, Neres sembra il primo Kvaratskhelia, nel senso che nessuno lo conosceva praticamente e sta facendo la differenza. A Kvaratskhelia forse gli hanno preso le misure, non so se le prenderanno anche a Neres, ma sicuramente è un giocatore diverso, come ha detto giustamente Stefano, però è uno che gioca molto per i compagni, per la squadra, secondo me per questo a Conte piace moltissimo.
Bonanni?
Kvaratskhelia per me è un giocatore forte, quindi il Napoli perde tanto, è normale che doveva andare via nel momento in cui non si è riuscito a ricucire un pochettino il rapporto. Però è un giocatore forte, Neres è un giocatore, come ha detto Stefano, molto più diretto, bisognerà vedere se riuscirà a fare quello che ha fatto Kvaratskhelia, che comunque ha fatto tanto.
Sì, no, ha fatto tanto, verissimo, però ripeto, questo giocatore può essere, io la penso un po' come ho detto prima, un po' più funzionale al Napoli, non parlo
in questo,
di forza,
in questo Napoli,
di forza.
In questo Napoli nuovo, targato Conte, insomma, abbiamo visto anche che dai subentrati, io sempre ho detto, sostenuto che dai subentrati vedi un po' lo stato di forma complessivo della squadra, di una squadra. Spinazzola sta rispondendo bene, voglio dire anche Neres si impone, chi entra è sempre concentrato, Juan Jesus è un altro tipo di calciatore rispetto al passato.
Me l'ha detto pure ieri, non ti sentito?
Sì, adesso lo dice, certamente dipende il suo calciatore, però insomma lo sanno pure tutti, insomma, che anche ieri ha regalato una palla. Per poco,
i limiti ci stanno.
Contenere, secondo me, limitare anche i difetti di un calciatore, questa è la bravura di Conte. Ecco perché lo dedica a lui, perché come intercetta i problemi e li risolve in così in rapida successione, ragazzi, è un fuori classe. Dobbiamo inchinare, poi piaccia o no, antipatico o simpatico, io non faccio questo tipo di ragionamenti, per me è il più bravo di tutti, perché cioè, l'impatto arriva a Napoli, boom, testa alla classifica, ragazzi.
È verissimo. Nick, l'abbiamo recuperato, volevo sentire un tuo pensiero anche su Neres e poi cambiamo subito argomento, vai.
No, Neres è così, tra l'altro gli do una notizia di mercato perché sentivo che Spinazzola non lascia più Napoli, ovviamente è andata così, no? È bastata una partita, è bastata quella con la Fiorentina e soprattutto è bastata anche la cessione di Kvaratskhelia, perché chiaramente vedendo un po' anche gli sviluppi lui preferisce avere comunque un giocatore che gli può fare anche all'esterno alto, perché Spinazzola può giocare anche esterno alto, per cui a maggior ragione con la cessione di Kvaratskhelia resta Spinazzola, quindi tutte le ipotesi di mercato di Spinazzola cadono, diciamo, io do il 99,9% in questo momento, perché quando c'è il calcio mercato di mezzo non si può mai dare il 100%, però Spinazzola resta a Napoli. E tornando a Neres, sì, è un giocatore, mi piace molto, come dicevi anche tu Marco, è molto bravo nel tempismo, poi insomma dribbling, non può che migliorare, quindi a mio avviso hanno in casa sicuramente un ottimo giocatore, e per quanto riguarda quello che può fare Conte, secondo me lui diventerà sempre più determinante.
Sì, vediamo un po'. Sentite, a proposito di Napoli-Inter, noi abbiamo titolato quest'oggi è testa a testa, due squadre solide, efficaci. Il Napoli ha fatto 12 clean sheet in questo campionato, quinta vittoria consecutiva con solo due gol incassati. Non parliamo dell'Inter, che dopo la Supercoppa, Stefano, parlavano dei problemi difensivi dell'Inter. L'Inter vince ieri sesta partita esterna consecutiva senza prendere gol, nelle ultime 6-5 volte non ha preso gol. Quindi testa a testa tra loro due?
Ti direi di sì in questo momento, però insomma il campionato è ancora molto lungo, anche se ci dovessero essere 5-6 punti di scarto, io insomma voglio dire, ma sento di dire...
Deve recuperare due partite l'Inter.
Il Napoli ha un vantaggio, dai, voglio dire, è oggettivo. L'impegno a settimana si sta facendo sentire, ho visto una squadra brillante, una squadra che ha gamba adesso, che gioca molto bene. Fatto i 10 minuti del secondo tempo lì asfissianti. Quindi anche la partenza ottima, a continuità, l'Inter però
Anghissà sempre... mostruoso,
sì. Quindi l'Inter ha una squadra forte, ha più soluzioni, ha sofferto a Venezia però poi l'ha portata a casa, quindi duello, io aspetterei adesso il recupero tra Atalanta e Juventus per dirti se è un duello, perché insomma l'Atalanta io non taglierei fuori, anche se poi dimostra che ogni tanto a questi momenti, insomma, Udine è abbendata in tutti i sensi perché è stata molto fortunata a non perdere la partita. L'Udinese ha fatto una grande partita di personalità, a Roma puoi pareggiare, però se vuoi vincere lo scudetto a Udine non devi pareggiare, ecco. Però insomma è un campionato molto difficile, molto difficile. Abbiamo visto anche la Lazio con il Como, Bologna, sì, poi... Roma è molto equilibrato, insomma, voglio dire, ogni giornata non è modo di dire, però te la devi veramente, te devi conquistare la vittoria.
Massimo, è testa a testa o includi ancora l'Atalanta in questa corsa che è vicinissima? Ricordiamo, poi l'Inter adesso recupera una partita mercoledì, poi ce n'è ancora un'altra con la Fiorentina, potenzialmente potrebbe andare al comando, ricordiamo, l'Inter vincendo due partite.
Sicuramente Inter, l'avevo detto, insomma, il Napoli è sempre stato convinto che il Napoli fino alla fine darà del filo da torcere all'Inter. Tanto è inutile stare che aspettiamo Atalanta-Juve. Quanto finisce Atalanta-Juve? Finisce X, pareggiano, no? Ah, sì. Atalanta-Juve pareggiano, sì, pareggiano, che tanto ormai la Juve
chiederlo a Daniele più che...
Bisognerebbe dopo lo chiediamo a Daniele.
però il Napoli sarà comunque una squadra che starà lì fino alla fine, non solo per un impegno a settimana, ma per il fatto che comunque
vedi più testa a testa tra Inzaghi e Conte?
Io sì, l'ho sempre detto. Okay. Secondo me l'Atalanta deve fare un campionato al di sopra di ogni cosa per arrivare fino in fondo a vincere il campionato.
Ok. Garbo?
Io ho sempre creduto nel Napoli, lo ricorderete, sino all'inizio della stagione. Okay. E quindi non meraviglia questa posizione. Tra l'altro adesso ricominciano le coppe europee e quindi capiremo quanto il fatto di non avere le coppe potrà portare dei vantaggi a Napoli. Che si diceva la stessa cosa lo scorso anno della Juve, poi ricorderete che in realtà la Juve non seppe trarre vantaggio da questa cosa. E in Napoli vediamo, secondo me Conte invece riuscirà a monetizzare col fatto che gli avversari avranno delle partite importanti, dei viaggi, degli infortuni, insomma stanchezza e così via. E il Napoli non avrà questo problema, secondo me questo può essere determinante. Comunque attenzione a dare per fuori dei giochi l'Atalanta, perché tra domani e domenica ci sono Atalanta-Juventus e Atalanta-Napoli. Se l'Atalanta dovesse fare 6 punti, secondo me rientra in pieno in corsa per lo scudetto.
Sì, anche questo è da sottolineare. Niccolò Ceccarini.
No, io condivido quello che ha appena detto Daniele, però reputo che Atalanta-Juventus sia più una partita difficile per l'Atalanta che per la Juve, perché l'Atalanta deve dimostrare in questa partita che è un piano superiore se vuole veramente lottare per rimanere, no, in corsa per lo scudetto. Quindi sarà un bel test. Io sono molto curioso di vedere questa partita, perché per me Atalanta-Juve darà un'altra risposta, che non mi ha convinto tantissimo l'Atalanta-Udine, sinceramente. Avevo visto una squadra diversa.
Ma nelle ultime due partite non ha convinto moltissimo, sì, ragazzi. Ti parlo di campionato, di campionato.
Sì, ma è normale, perché comunque anche loro hanno fatto un sacco di partite, comunque sono una squadra che ha una bella rosa, però andare con certi ritmi, con certe situazioni continue, si può avere anche un piccolo calo. Ecco, ora vediamo questa partita di domani sera. Sono molto curioso.
Però non perde,
quello che succede.
Come io, non perde, pareggia ma non perde.
Ma ci siamo dimenticati, ha fatto 11 vittorie consecutive.
Come no? E poi due pareggi.
Fisiologico. A Roma, la Lazio...
L'ha riacciuffata la partita. Sì.
A Udine, poi a Cagliari pure ha giocato male, però rispetto alla scorsa stagione...
Carne Secchi che è strepitoso.
Esatto.
Madonna santa, una roba.
Anche a Cagliari ha giocato, ha sofferto veramente le pene del ferro, però insomma alla fine ha vinto.
Sì.
Non perde. No. Cioè, di solito gli anni passati sbracava, no? C'aveva quei passaggi a vuoto che duravano un mese e mezzo. Ecco, bisogna capire se
quanto può, esatto,
se va in letargo un mese e poi riprende.
Sì. Però,
però intanto non perde. Intanto non perde.
Quindi... Nicchia, le prossime due partite sono importanti.
Daniele,
sì. Mi sembra Nicchia diceva Napoli, Juventus,
sì,
Napoli.
Anche Daniele,
pardon. Sì. No, prossime due partite.
Posso dire una cosa?
Come
devi, certo.
Secondo me stiamo sottovalutando il fatto che l'Atalanta sta pagando a carissimo prezzo l'assenza di una prima punta.
Sì.
Perché da quando non c'è più Retegui, Scamacca, vabbè, non c'è dall'inizio del campionato, ma l'assenza della prima punta secondo me ha tolto molto a questa squadra, e per questo sta accusando molte difficoltà, a mio avviso.
Ci può stare.
Quindi vediamo quando rientrerà, non so se Retegui sarà pronto questa settimana oppure la prossima, non ho idea. però secondo me è un'assenza molto pesante la prima punta, perché a questo punto l'Atalanta diventa un po' meno pesante, un po' più prevedibile, soprattutto contro le squadre che giocano chiuse. Insomma, secondo me questo è un dato molto importante.
Sì, vediamo, vediamo. In effetti
io Udine l'ho vista sotto ritmo un po'.
Sotto ritmo,
tutta la squadra.
Sì, pure io. Sai che a un certo
non è che lo dico che la però tutta la squadra ha avuto proprio un...
che la volessero risolvere con qualche giocata, ho detto.
Cioè, però quando questa squadra non gioca i suoi ritmi
diventa un po' prevedibile. Sì. Sì. Nick, senti, visto che così approfitto della tua presenza, mercato Juve, mi puoi dire veramente un flash sul mercato Juve?
Ma mi sembra di capire che nel giro di uno o due giorni prenderanno questo esterno dal Vitória Guimarães, questo Costa, un ragazzo interessante, così mi hanno detto, e che quindi gli servirà per dare un ulteriore... L'obiettivo è prendere tre giocatori, due difensori centrali e un esterno. L'esterno ce l'hanno in mano, questo Costa del Vitória Guimarães, e potrebbero fare anche un'operazione a titolo definitivo, che credo gli costerà sugli 8-10 milioni di euro, però sai, la fanno nel caso in cui gli danno anche una dilazione di pagamento, magari potrebbero fare prestito con obbligo di riscatto, quindi secondo me l'esterno hanno scelto di prendere Costa. Per quanto riguarda il difensore centrale, la prima scelta resta Araujo, però bisogna capire adesso se effettivamente il Barcellona gli darà la possibilità di prenderlo oppure no, altrimenti il solito Antonio Silva, che non basta mai, che non manca mai, come potrebbero prendere Araujo e Silva in prestito, magari su Araujo potrebbero fare un ragionamento diverso. Poi, come ti ho detto, hanno bloccato per giugno Ansco, e quindi si va verso anche un cambiamento importante nella difesa della Juventus in prospettiva futura. Comunque, ora gli obiettivi sono questi due difensori centrali, l'esterno e la punta centrale, perché la prendono.
Quindi quattro giocatori per aiutare Motta, Stefano, così andiamo un attimo proprio al tema veloce Juve, poi dopo lo riapprofonderemo, per aiutare
Motta.
Era il mio
salvato speciale.
Che ha fatto da parigita acuta proprio ormai.
Era con Sessao, quello mio.
Era il tuo, sì. Quindi è il mercato che gli può dare una mano.
Relativamente, perché voglio dire, poi il complesso, l'organico è questo, e se la Juventus soffre, sì. Responsabilità di Motta, forse qualcosina non è stata indovinata a giugno, ci può stare, insomma tutti quanti noi sbagliamo, anche se uno è bravo può sbagliare, per me Giuntoli è molto bravo, però per adesso o non è stato fortunato o ci vorrà del tempo.
Però Douglas Luiz ha dato qualche segnale,
sì,
nel derby.
Sì, per carità, però voglio dire, la pazienza e il tempo in alcune piazze
non c'è, tu dici.
Marco, io capisco tutto il discorso che vogliamo fare all'estero, così Ferguson, vabbè, possiamo ripeterci per puntate e puntate qui a Maracanã, ma Juve in Italia funziona in maniera diversa. Cioè, io mi ricordo che Conte, pronti via, veniva pure lui dalla provincia, da esperienze, buona la prima. Allegri, buona la prima. Lippi, buona la prima. Cioè, capisci? Qualcosa tu devi... C'è un ritardo complessivo in cui però il principale ritardatario risponde al nome di Thiago Motta.
Okay.
C'è poco da fare.
Stai ancora con lui? Domanda
io
che faccio a tutti.
Non sto con nessuno.
Non sto con nessuno. Va ancora aiutato,
il suo valore è indiscutibile, però si può discutere la sua gestione.
Ah, certo.
Vedi anche la scelta del capitano. Capitano di Venturi, capitano di giornata. Siamo alla Juventus Football Club. Mm-hmm. Ma in qualsiasi società, cioè Bonanni ha giocato, ha fatto un'ottima carriera. Chi è il capitano? Quello.
Certo. Poi c'è il vice, capitano.
Però
non è che spunta fuori così.
Non è che spunta fuori ogni volta. Quindi questo è un messaggio, non lo so, di presunzione no, di confusione sì.
Sì.
Messaggio di confusione.
Massimo,
confusione.
Con Motta fino alla fine?
Ma sicuramente andranno avanti fino alla fine. Io sto continuando a pensare che Thiago Motta è un bravissimo allenatore, ma che è un allenatore da squadra, non da primissimi posti.
Forte come uscita, eh? Tu dici non è da allenatore dei primi posti.
Secondo me lui è un allenatore che puoi fare un percorso di crescita per i giocatori. Però se devi vincere, secondo me Thiago Motta non è l'allenatore adatto.
Cioè è gasperiniano, questo vuol dire?
È un allenatore
fa parte di quella scuola,
simil Gasperini che magari riesce a tirare fuori
più Atene che Sparta, più Atene che Sparta.
Bravissimo, bravissimo.
Garbo, voglio sentire anche tu che cosa ne pensi di questa uscita.
Ma io mi fido di quello che dice Massimo, che capisce di calcio molto più di quello che capisco io, non c'è dubbio. A me piaceva Motta, però la sensazione che si sia un po' smarrito, nel senso che se all'inizio era una novità, quindi bisognava capire l'approccio, la squadra, i giocatori, entrare nelle loro teste e così via, devo dire che dopo un girone di andata mi sembra che la situazione sia rimasta la stessa, cioè la squadra non è migliorata assolutamente, i giocatori non sono migliorati. Io, sapete, sono stato molto critico con la campagna acquisti della Juve, ma non vedo la mano dell'allenatore, che ripeto, a me piaceva, ma comincio ad avere qualche dubbio, ecco, tutto qui.
Mentre Nick non hanno nessun dubbio di arrivare e di stare con l'allenatore.
No, ma questo non c'è dubbio. Assolutamente, te l'ho detto anche venerdì scorso quando ci siamo sentiti, te lo ribadisco ora, probabilmente te lo potrei dire anche tra sei mesi, non è in discussione niente, è chiaro che qualche vittoria in più ora serve alla Juventus, perché per mille motivi, poi soprattutto quando sarà terminato anche il calciomercato, dove prenderanno la punta, dove arriveranno i due difensori centrali e l'esterno, dove ci saranno questi recuperi anche importanti di alcuni giocatori, allora lì a maggior ragione probabilmente si cercherà di voler qualcosa in più anche dai risultati di Thiago Motta, perché francamente credo non sia al massimo. Io dico Gonzalez, l'ho visto a Firenze tanto, secondo me in emergenza può anche fare la punta centrale, ma non è una punta centrale. Quindi quando giochi anche senza centravanti comincia a essere problematico, no? Anche per un allenatore. Quindi insomma hanno avuto anche questa difficoltà. Vlahovic secondo me ha sbagliato anche tanti gol quest'anno, cioè poteva avere un rendimento migliore e avrebbe aiutato, però questo fa parte del campionato, quindi sicuramente se gli arriva Colomani o un'altra punta, magari questo aumenterà il peso offensivo e probabilmente vinceranno anche delle partite tra virgolette sporche, che questa volta invece, che ultimamente invece pareggiano, ecco.
Ha parlato, poi dopo cerchiamo di far sentire un passaggio, visto che c'è la partita tra Atalanta e Juventus domani, dice: noi primi a essere arrabbiati perché non vinciamo, con Sesau non recupera, Vlahovic è da valutare, non è ancora al 100%, quindi potrebbe giocare ancora una volta senza centravanti, Quindi
la trovo adesso indipendentemente abbiamo parlato
enorme,
di
Vlahovic,
ma
sì,
no
sì.
Ma non è che è una difficoltà enorme, Marco, ma una squadra come la Juve non ti può presentare con una punta, ma anche quelli dentro lo spogliatoio poi ne parli, ti metti a ridere,
sì sì,
cioè loro sottovalutano anche chi ha costruito questa squadra, entrambi, Motta e Giunto, perché all'interno ti metti a ridere, cioè i calciatori secondo me ridono, ma non perché è stato scelto, cioè chi gioca davanti, ma siamo la Juventus,
sì, sì.
Cioè Verona c'ha Sar, Tengsted, c'è un Livramento, Moschera,
no, è stato,
ma questi ma non hanno una punta di riserva,
sbagliata.
Ma è stata una cosa, un errore clamoroso, è inutile girarci intorno e vogliamo allora le critiche eccessive, ma partiamo da questo, poi dopo la Juve può arrivare pure terza, seconda, ma anche se arriva terza o seconda, l'errore c'è,
sì.
Cioè non si discute quello, è indiscutibile, cioè discutere di questo, cioè tu ti sei presentato ai nastri di partenza con una punta e con uno sapendo che sì, torna mai Milik, e già erano pochi, perché tu devi giocare su quattro fronti, visto che farei pure il mondiale per club, poi per carità c'è il mercato di gennaio, però dai, su non cioè è una cosa veramente tragicomica, Marco, è un errore colossale questo.
Che abbiamo giustamente sottolineato.
Poi li paghi perché sono errori di principio e poi alla fine lo sport noi non ci dobbiamo mai dimenticare che è un gioco. Cioè, qui Daniele ci dà la paga ogni volta nei pronostici, no? Allora lui dice no, è fortuna. Non è fortuna. È una come il calcio di rigore, è fortuna? Possiamo pure dividerci qua. Per me non è fortuna trasformare un calcio di rigore, è un'abilità, è un altro tipo di capacità,
bisogna essere bravi a battere,
esatto, e qui è il discorso è uguale, cioè tu ti presenti con Vlahovic, poi non solo, ma lo metti non ti piace, cioè tu lo sopporti, non lo supporti, e allora voglio dire, perché non gli fanno questa domanda a Thiago Motta? perché non gliela possono fare evidentemente, e lui che deve rispondere. Cioè lui c'ha un centravanti che non è il suo centravanti ideale, hanno soltanto lui, e allora lavora. No, il tema dei giorni precedenti è stato questo, Marco.
Sì.
Cioè, secondo voi, responsabilità di Motta, allora tu a uno non è che gli devi dire, Marco, sai che c'è, trasmettere sto pensiero, e guarda, ce n'è uno, ma io, non sei il mio uomo ideale, ho capito, ma c'è solo me e mi tratti così.
Cioè, anche questa
troviamo
è una
un compromesso,
certo,
non è un modo, secondo me, duttile di gestire una squadra importante come la Juve. Cioè, lì fai un compromesso, esci fuori e ti trascini pure la squadra, perché la squadra poi assiste. Cioè, è come se fosse un Parlamento. Gli altri non è che sono tutti calciatori passivi, osservano i movimenti, certo, e gli atti di un allenatore. E allora, capisci? Allora, prima cosa, si mettono a ridere perché c'è soltanto un attaccante. Seconda cosa, capitano, fascia di capitano, ogni volta cambia, anche lì
non è proprio una
perplessità,
cosa
nasce, sì, la criticità all'interno dello spogliatoio, e poi alla fine, oh, lo spogliatoio ti pesa, ti seguiamo, perché tu allora sei tu il capitano? È lui il capitano? Di chi è il capitano di questa squadra?
Oggi ha detto De Paola che, sostenendo, naturalmente criticando Motta, ma sostenendo come allenatore, ha detto non deve più ragionare da calciatore ma da allenatore.
Beh,
che è un'altra
potrebbe
cosa,
essere pure
concetto,
questa è una chiave,
sì,
di lettura, certo.
Nick, nel salutarti ti chiedo solo una cosa: Rashford e Frattesi?
Pues, sono, allora, Rashford, il Milan ci proverà finché ha la forza, perché comunque vedono in Rashford una bella soluzione per quanto riguarda l'attacco. Io Frattesi non lo so, non vedo in questo momento dei grandissimi margini di manovra per quanto riguarda la Roma, nel senso che la Roma sì, lo può volere, però vedo difficoltà nel proporre un'offerta. Diciamo che quello che ha raccontato Marotta, secondo me, è vero, cioè è tutto vero quello che ha detto il direttore, cioè che oggi è il presidente, che loro non lo vogliono dare. Il giocatore in realtà non è che vuole andare via, vuole avere più spazio, secondo me. Poi è chiaro, la Roma può avere un fascino particolare, quindi un'uscita la vedo difficilissima, ora.
Difficile uscita ora. Va bene, Nick, ci sentiamo naturalmente. Grazie come sempre, buona settimana, a presto.
Ciao,
grazie,
Nick.
A voi, un saluto a tutti. Ciao.
Break, torniamo perché ripartiamo un attimo analizzando le due romane. A tra poco.